Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.
Dire che quello che, di cui parleremo fra poco, intanto diamo il benvenuto a Edoardo De Angelis e Pina Turco, regista e protagonista del Vizio della Speranza, è proprio l'accusa a persone come Silvia Romano di avere ancora il Vizio della Speranza. Non so se sei d'accordo, Edoardo.
Per qualcuno è una malattia in me. Grazie. Ben trovati. Siamo molto lieti di essere in questo luogo di militanza.
Grazie.
Buongiorno Bonazzi.
Che bello, adesso mi sono emozionato, cioè, devo dire che poi sono sempre molto, molto sensibile a questi complimenti. Sarebbe un estremo piacere venire a parlare con voi, fatemi sapere quando, con un po' di anticipo, e verrò molto volentieri. Questo è un nostro ascoltatore che è andato a fare una missione in Africa e che adesso andrà addirittura in Nepal in occasione del terremoto, quindi insomma abbiamo dei begli ascoltatori, lasciatemelo dire. C'è chi dice Pogamo, giustamente, perché ha sentito anche l'ottima colonna sonora del nostro amico Giuliano. Poi è il momento esatto in cui un uomo che ha fatto molto si accorge che poteva fare di più quando aveva già fatto abbastanza. Il finale di Schindler List, l'abbiamo citato, no? Per dire che non è mai un peccato cercare di salvare il mondo, anche se cercando di salvare solo una vita. Poi non dimenticate che vi voglio bene. C'è un audio, lo vogliamo sentire?
Sì, sì.
Vai.
Scusate ancora, non è che Gramellini sia difendibile da quello che ha scritto, per carità, però adesso identificare in lui tutta la sinistra.
Ah, l'avevamo già sentito questo, allora dai, l'avevamo già sentito. Sentiamo ancora altri audio.
Guarda Boris, purtroppo quella di dire noi stiamo male è proprio la premessa per qualunque tipo di infamità. Purtroppo non c'è, forse non so se qualcuno non si rende conto, ma noi siamo l'Occidente opulento. A chi sta peggio qui non si sogna nemmeno che vuol dire sta benino in posti come in Somalia, dove la qualità della vita, cioè non mi viene manco di parlare di qualità, insomma. È vergognoso, è proprio un manifesto dell'ignoranza, cioè non ci rendiamo proprio conto di quello che c'è intorno. Noi siamo, pesiamo sulle spalle del mondo, chi viene qua e ruba non sta rubando, se sta riprendendo il mal torto, per quanto mi riguarda.
Bene Franco, ti ringraziamo. Sentiamo Cori.
Io invece, regà, resto umile, siccome non so un cazzo di quello che sta a dire, continuo a pensare solo alla figa.
Benissimo, e anche questo, diciamo, è un messaggio importante che non dobbiamo assolutamente trascurare. Ha ragione chi pensa, dice, o scrive che l'anziano editorialista torinese esercitante in Italia su un quotidiano di Somari ha voluto soddisfare le sue smanie di scrittura in grande stile invece di andare a sparare minchiate in qualche giornaletto locale di qualche parrocchia. Ed è vero che la sua scelta avventata rischia di costare ai lettori italiani un corposo danno culturale. Ci sono però una cosa che non riesco ad accettare e un'altra che non riesco a comprendere. Non riesco ad accettare che lo abbia fatto e non riesco a comprendere chi glielo ha lasciato fare. Perdonatemi e mi perdoni il Mannoni, ma dire questi vengono in tanti la dice lunga. Sono dei cazzo di uomini e donne e bambini come me, mia moglie e mio figlio. E Gramellini, per nostra fortuna, non è un intellettuale. Grazie a Giuseppe, che tra l'altro è napoletano come noi, e questo secondo me dice molto anche su un sentimento d'accoglienza che forse in certe città c'è di più rispetto ad altre. Boris, hai visto i probabili candidati alle primarie del PD? Non mi piacciono i film horror. Sai se sia possibile votare un candidato? Sì, ovviamente, sempre con il tipo di regole che ci sono nelle primarie. Non è provocazione, ma merda sotto forma di parole, mi fa sempre più schifo vivere. Adesso invece vivere combattendo è meglio, ve lo posso assicurare. Leggo cose orribili tipo scelta avventata, riscatto, ricordo il riscatto vergognoso per la volontaria Baraldini, le vittime dei Top Gun e del Cermis senza un colpevole. Adesso non mettiamo troppe cose tutte insieme, onestamente. Considerazione sul pennivendolo Gramellini, non sono tutti, sì, d'accordo con lui, devo dire. Non sono io filo governativo, sono stato funzionario in un gruppo editoriale molto grande romano. La stampa va a picco e perde credibilità anche per gli articoli di questo tipo. Ciao ragazzi, sono salito in macchina ora e ho acceso la radio, non so cosa sia successo, potete cortesemente fare un riassunto per chi come me non ha seguito la trasmissione dall'inizio. Grazie, un abbraccio. Stiamo parlando appunto di Silvia Romano, della volontaria Nadia, che è stata rapita da un gruppo di criminali somali, e su cui Gramellini ha scritto un editoriale in cui sostanzialmente si diceva che alla fine hanno ragione quelli che dicono che poteva andare a una mensa italiana della Caritas e non appunto a cercare di aiutare le popolazioni africane. Però noi siamo qua adesso in quest'ultima ora per parlare di un film che abbiamo amato tantissimo, ma non siamo i soli, caro Edoardo e caro Pina,
no.
Carapina, perché senza nemmeno iniziare a parlarne, Ginevra ci dice: dovrebbero proiettare Il vizio della speranza nelle scuole, e la protagonista è molto molto brava. Ma davvero, c'è De Angelis, ho visto il film, è meraviglioso. So che uscirà anche un suo libro per Einaudi, che
Mondadori,
perdonami, ormai sono tutti insieme. Facciamo sentare.
Che vergogna.
È vero, hai ragione, molto molto interessante, insomma, anche l'operazione editoriale. Ci vuoi raccontare a questo punto, iniziamo dal libro, ci vuoi raccontare del libro un attimo? Per
fare... Sì, il libro ha lo stesso titolo del film, è uscito proprio in questi giorni, ma in realtà racconta tutte quelle storie che nel film non hanno trovato spazio. Storie di donne e di uomini che abitano la foce del Volturno, la Domiziana, le sue traverse, il Volturno e i suoi affluenti, e che ho raccolto durante le ricerche per il film, ed era veramente un peccato che queste storie non avessero voce. Inoltre, poi, andando a ritroso, ho provato a raccontare tutto quello che è successo dietro i film che ho fatto, quindi non soltanto quest'ultimo, ma ho cominciato proprio dai cortometraggi, Mozzarella Stories, Perez, fino ad arrivare alla scoperta di questo mondo fatato che è Castelvolturno con Indivisibili.
Ecco, Edoardo, partiamo proprio dall'ambientazione, no? Cioè, c'è una ricerca nei tuoi film di andare a capire la periferia territoriale, no, campana, c'è questa presenza di quest'acqua, no? Non sempre limpida in tutti i sensi. In qualche modo sembra veramente un racconto. Anche Perez è, diciamo, il centro direzionale di Napoli, quindi anche lì parliamo di un altro tipo di periferia. C'è questo interesse da parte tua nel raccontare con il tuo cinema quello che gli altri non vedono e spesso non vogliono vedere?
Sicuramente c'è da parte mia un grande senso di attrazione verso la scoperta di qualcosa che non conosco. E molto spesso, come in questo caso mi è capitato, scopro degli angoli di casa mia che mi erano sconosciuti. Il Volturno è un angolo di casa mia, eppure non lo conoscevo. Durante uno dei sopralluoghi di sceneggiatura, un mio amico del posto mi dice: vuoi risalire il fiume con la barca? Non l'avevo mai fatto. Ci siamo messi su questo barchino guidato da un pescatore del posto, era pomeriggio, abbiamo cominciato a risalire il fiume. 3 cefali sono saltati nella barca. Io sono veramente uno molto legato alle cose concrete, eppure questo cefalo che è saltato dalla barca mi ha intenerito infinitamente. E ho pensato che potesse essere una buona cosa cercare di raccontare una storia che avesse a che fare con i nostri movimenti ancestrali, una storia che fosse semplice, e mi è venuto in mente di raccontare la storia più semplice che potessi immaginare, ed è la storia di un bambino che nasce.
Ecco Pina, ricordiamo, insomma, senza fare nessun tipo di spoiler, perché ce ne sarebbero da fare e li eviteremo tutti, state tranquilli, appunto tu interpreti questa donna a cui sembrerebbe essere negato ogni possibilità di vita, come la immaginiamo, e che in qualche modo se la conquista, e ti porti sulle spalle il film intero, perché al di là di le bellissime interpretazioni, Marina Confalone, Massimiliano, cioè ci sono tanti bravissimi attori, però è una prova enorme anche a livello fisico quella che
tanto,
tu
tanto, sì, è enorme, e poi soprattutto c'è da dire che il lavoro fisico mi piace molto, mi piace mettermi a casa stanca, ma stanca fisicamente, quindi io ho sempre visto questo lavoro come un lavoro di grande nobiltà, mi piacciono tanto i lavori fisici. E allo stesso tempo c'è da dire che, nonostante, adesso devo svelare una piccola cosa a tutti i nostri ascoltatori e anche a voi, lo sapevate che De Angelis voleva fare il cantante?
Cioè, guarda, lo sospettavo. Dopo quattro film ho iniziato a sospettarlo.
Il punto è questo: De Angelis vuole fare il cantante di giacchetta, il crooner, non so. Voleva fare.
Poi, però, la giacchetta allora,
io Frank Sinatra.
Io
voglio proprio bene.
Io ho lo sfotto che la giacchetta, però, non gli andava, e quindi non ha potuto fare il cantante. Fantastico. La verità è che, però, in realtà,
colpa della taglia della giacchetta.
Oltre alla giacchetta ad essere piccola, secondo me, non ha una grande dote. Però un'altra grande canora. Però la grande dote che ha è che è uno molto severo, e quindi in realtà è anche insomma uno un po' cattivello sul set, e quindi mi ha fatto vedere veramente, come si dice a Roma, i sorci verdi,
diciamolo. Così, questi registi, diciamo, che maltrattano le loro
proprio veramente io devo proprio fare, devo firmare una petizione immediatamente. E quindi insomma è stato molto molto tosto, però devo dire che la sua direzione, insieme a questo impegno fisico importante che avevo fatto in preparazione, alla fine ha fatto sì che questo fosse un personaggio, in realtà, secondo me, veramente che entra secondo me nella storia del
guarda,
cinema.
Lo intanto, voglio dire. Sì, è vero. Io ti faccio i complimenti. Come diceva Boris, è una recitazione molto fisica. È fatta proprio di questo sguardo malinconico che regge tutto il film. È una cosa devastante. Io ti rinnovo i complimenti che ho fatto prima, perché reggi da sola gran parte della pellicola, davvero.
Poi quando, wow. Perché è bello, quanto sei romantico per parlare di pellicola.
Poi la mia autostima ti ringrazia.
No, ma è verissimo, devo dire. Però a proposito di impegno fisico, ci sono proprio dei momenti in cui Edoardo ti costringe a portare pesi non indifferenti.
Indifferente,
proprio.
C'è una ho capito di cosa stai parlando. Spoilerone.
No, la voglio
spoilerone.
Non stiamo dicendo niente, però è vero che insomma, no, dimostri di avere anche proprio una presenza scenica forte in tutti i sensi. Stiamo mandando una canzone che ha scelto Pina. Come mai Vibo di Stalking? Io la amo follemente, quindi è una cosa che mi fa piacere.
Wow, fantastico.
Harry Nilsson, sì.
Perché mi piace. Allora, sono legata al film, perché questa è la colonna sonora di un film meraviglioso che è L'Uomo da Marciapiede, sì. È uno dei primi film che ho visto insieme ad Edoardo, quindi c'è un ricordo sicuramente molto romantico. E mi fa impazzire, è strano da dire, però anche il video di questo brano, che è di una sciuttezza imbarazzante, perché c'è solo lui davanti a un microfono che canta e fa semplicemente con le mani così, porta il tempo con le mani. E per tutta la dura, di una semplicità estrema. Però mi piace tantissimo ed è una canzone che amo profondamente, quindi spero che la mia scelta piaccia a tutti i nostri ascoltatori.
Beh, si è andata, diciamo, abbastanza sul sicuro. Un classicone immortale, Everybody's Talking. Ce ne andiamo alla pausa delle 14:30 e torniamo ancora qui a Radio Rock con Edoardo De Angelis e Pina Turco. Giuliano, ma soprattutto Boris Sollazzo, siamo in compagnia di Edoardo De Angelis e Pina Turco, rispettivamente regista e interprete di Il Vizio della Speranza, che esce oggi ai cinema ed è un piccolo gioiello, se posso permettere.
Grande, dai, qui è bello perché io posso fare la tamarra, no? Posso dire tutte le cafonate che normalmente non posso dire, qua con voi posso farlo, è un grande gioiello.
Non si censura mai sulle cafonate,
però devo dire che questo è un grande complimento, cioè sentirsi lì in questo spazio proprio, è quello che cerchiamo di fare sempre.
Io questi luoghi proprio che sono sempre più rari, dove poter esprimere tutta la cafonaggine che ognuno di noi ha, e io sono sicura che ognuno di noi ce l'ha.
Guarda, abbattiamo la quarta parete, è il motivo per cui non siete venuti qui per 10 minuti ma per un'ora.
Ah, fantastico.
Perché sappiamo che siete cafoni.
C'è un film,
perché così ci piace.
Se un film mi piace, non accetto di parlarne con quelle tre domande preconfezionate, voglio andare un po' libero, poi adesso... Bello. Andremo a sentire anche la scelta musicale straordinaria di Edoardo De Angelis. Però a proposito, a questo punto di musica, volevo chiedere a tutti e due quanto è stato importante l'apporto di Enzo Avitabile. Te lo chiedo a te come regista, ma anche a te come interprete. Okay. Cioè, qual è stato? Perché mi sembra proprio che ci sia qualcosa che vada oltre semplicemente l'accompagnamento, ma che diventi proprio materia vitale, no? Lo senti Perfetto. Proprio pulsare fisicamente.
Sì, io e Enzo abbiamo un legame viscerale, così come viscerale il legame tra le sue note, le parole che scriviamo noi, le sue composizioni e le nostre scene. Non c'è momento in cui diciamo adesso facciamo la musica del film. La musica del film nasce quando nasce il film stesso, e quindi per tutto il tempo che immaginiamo il film, per tutto il tempo che dedichiamo a scriverlo e a girarlo, non solo a montarlo, la musica si evolve sempre, si crea. E poi c'è sempre quel tesoro che Enzo ha, che ogni tanto io vado a depredare, che è un tesoro di canzoni che io amo e ogni tanto ce le inzippo qua e là nei film.
Possiamo dire che se esistesse, diciamo, la SIA, l'etichetta, la categoria, potremmo definirla sceneggiatura musicale, di Edoardo De Angelis e Enzo Vitabile?
Ma perché no? Perché no? Sì, sì,
facciamola.
Sì, ma sì, ma perché no? Anche perché tutti, cioè, il musicista è autore del film a tutti gli effetti, non è solo autore delle musiche, contribuisce a creare l'atmosfera del film non meno di quanto non lo faccia l'autore della fotografia, piuttosto che lo scenografo, il costumista o io. La musica racconta.
Dai, al quinto film allora mettiamo proprio sceneggiatura musicale nei titoli di testa. Pina, tu come ti ha aiutato? Cioè, io mi immagino che prima di entrare nel set ti senti questa musica, perché inevitabilmente secondo me bisogna costruire un'armonia tra la tua interpretazione e quello spartito.
Beh, Enzo, prima ancora di scrivere la sceneggiatura, Enzo fu uno dei primi a cui parlammo di questo film. Sì. E fu un uomo, e lì si vede secondo me lo spessore, veramente il grande artista, che capì perfettamente quello che noi volevamo fare, volevamo raccontare. E disse: ho capito perfettamente, sì, voi volete fare questa storia di questa natività selvatica. Insomma, lui aveva perfettamente capito. E lui fa le musiche durante tutta la lavorazione del film, non c'è un momento specifico che le fa. Se ha un'idea, chiama, ahimè, anche alle 3 di notte, se non 4, anche 5, sai, del mattino, per proporla ad Edoardo, non curante il fatto che accanto a lui ci sia io. E detto questo, e quindi,
perché poi le canta.
Le canta.
Il telefono.
Ma tu dove siete tutte e due insieme loro per strada? Cioè, la gente fa le foto, perché non ci, si fermano e cominciano a fare tum 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 tum. No, no, poi ma fa così, ma cagna un gruppo. E questo dura per mesi. Per mesi, fino a quando a un certo punto poi hanno finito il montaggio, io dico: ah, hanno finito. Ora potranno camminare per strada normale come due esseri umani.
Devo dire che questa cosa che mi state dicendo mi fa venire voglia di fare, visto che ci sono dei giornalisti, di fare dei registi, perché ci sono alcuni registi, tra l'altro, guarda caso, e forse non è un caso, tra quelli che stimo di più, che sognavano di fare le rockstar o come te il crooner, per esempio, no? Un gruppo con te, Salvatores, e vari altri, si potrebbe fare, potrebbe essere divertente. Vi portiamo in giro noi di Radio Rock, in giro per i locali, promesso. Adesso,
un freak show praticamente.
Beh, ma non è che quello dei giornalisti sia molto diverso, diciamo. Hai fatto una scelta pazzesca, cioè probabilmente cacceranno me, te e anche lui, però per me è una canzone che fa parte del mio immaginario. Ci dici perché l'hai scelta?
Rompiamo le righe. L'ho scelta perché la nostalgia è un sentimento che si può provare anche a casa. Infatti, quando l'ultima volta che ho dedicato questa canzone a mia moglie, eravamo in un ristorante di Napoli dove si mangiava pesce, il posteggiatore l'ha cantata con grande sentimento, mia moglie in lacrime, e lui, pieno di compassione, l'ha chiesto: signora, ma è tanto tempo che mancate da Napoli, viviamo a Napoli.
Io posso annunciarla io, perché non pensavo mai nella vita di poter realizzare questo sogno.
Bullo di tamburi, vai.
Allora, lacrime napolitane, Mario Merola a Radio Rock.
Grande.
Vabbè, è un capolavoro, è veramente un capolavoro, Mario Merola, lacrime napolitane. Ed è un capolavoro vedere anche Edoardo e Pina che si guardano commossi. Possiamo dire, possiamo sfondare la quarta parete.
Piangendo, no?
Piangendo. Le vere lacrime napolitane.
E io ci tengo, perché insomma noi abbiamo la stessa età più o meno. Edoardo li porta molto meglio di me, purtroppo.
Sembra tuo figlio.
Sì, purtroppo, ma questo è una cosa.
Claudio Casini scrive: l'ottimismo dilagante di Mario Merola.
Vero. No, io volevo leggere un messaggio molto bello da parte di Ginevra, che continua a fare i complimenti a Pina e comunque a tutto il film. Entra non solo nella storia ma anche nel cuore, le sue espressioni, la dolcezza del suo viso bellissimo, che vince la durezza della realtà che la circonda. Una grande prova attoriale. La location ha un fascino particolare, un non luogo degradato ma con una sua bellezza sospesa e intima. Magnifica fotografia. Scusate il missile, ma da donna e madre sono stata toccata nel profondo da quest'opera. Grazie.
Brava
infinite.
Ginevra, brava, grazie. Ginevra. Grazie, grazie, grazie.
Devo dire che Ginevra ha dimostrato di essere più brava del 70% dei critici cinematografici che abbiamo in Italia, però va benissimo. E, no, devo dire che ha fotografato perfettamente, perché poi vogliamo fare, appunto, facciamo quello che non si fa normalmente, lo dicevamo prima fuori onda, che a volte si ha paura di emozionarsi davanti a un film ultimamente, e che questo film ha la spudoratezza della verità.
L'emozione è sempre un'esperienza molto intima, non è detto che la si voglia condividere. Ma invece la visione di un cinema è proprio un momento collettivo di condivisione delle emozioni, che è un momento che mi auguro l'umanità non se ne priverà mai. Eppure io stesso provo pudore nei confronti di quelle fasi del racconto che mi provocano emozione, però al tempo stesso le cerco. È come quella cosa che un po' ne hai paura, un po' la schifi, un po' però non puoi farne a meno.
Beh, c'era molto anche per esempio in Indivisibili, mi viene in mente, no? Che c'era questa rapporto collettività, intimità della famiglia, in cui i sentimenti entravano veramente come l'acqua. Poi l'acqua torna spesso nel tuo cinema, cioè entra nell'acqua dove, in quei posti in cui tu non sai dove arriva, cioè come se tu mettessi la macchina da presa e poi in qualche modo ci fosse qualcosa che ti tira dentro anche a te, insomma, che ti fa sorprendere anche te.
È vero, ma questo l'avevo osservato su Indivisibili, succedeva, e in questo film l'ho proprio cercato, perché mi sono reso conto che quell'acqua lì non conosce ostacoli, e quindi è un'acqua che genera la vita, e da ogni anno dal fiume si rinasce.
Pina, io ho una curiosità, perché di solito nel cinema italiano, anche quando si scrivono e si mettono in scena dei bei personaggi femminili, spesso non gli si dà una profondità, una contraddizione. Tu invece ti ritrovi con una donna che parte dalla durezza e arriva alla dolcezza, passando per mille registri diversi. E se ti va di raccontarci proprio il lavoro che hai fatto per, non lo so se avete magari appunto girato conseguenzialmente, perché mi sembra molto difficile poterlo fare facendo come si fa al cinema, no? Okay. Fai prima l'ultima scena, poi la prima, però...
Beh, questo un po' abbiamo girato, sì, abbiamo tentato di fare il più possibile in sequenza, quindi in realtà tu ci arrivi anche emotivamente. Sembra una cavolata, ma in realtà conta questo spezzettamento che non c'è, quindi, ed influisce poi alla fine sull'interpretazione, non c'è niente da fare. Dall'altra parte io avevo due sceneggiatori favolosi, perché c'erano Edoardo De Angelis e Contarello, capisci bene che insomma quando c'è una sceneggiatura così i problemi da fare diventano molto piccoli, cioè i problemi che ci sono diventano comunque piccoli, perché è una cosa molto bella. Dall'altra parte il fatto che noi abbiamo fatto una preparazione così tanto intensa, ci siamo trasferiti a Castelvolturno per mesi e mesi e mesi prima, abbiamo portato il bambino con noi, abbiamo fatto un'esperienza totalmente full immersion, da portare la barca, insomma, tu stai parlando con una persona che veramente io non sopportavo anche il triciclo, cioè mamma, io a stento cammino a piedi, perché se non so. E invece mi ha costretto chiaramente a imparare a guidare la barca in un fiume che non è navigabile, che è pericolosissimo, che ha mille insidie, quindi io ero terrorizzata. La preparazione in questo caso aiuta, e i passaggi emotivi, devo anche dirti questo, io non mi preparo con degli esercizi in particolare, perché sennò non mi stupisco più. A me non mi piace l'abilità interpretativa, perché si diventa abili e poi alla fine ti sembra la stessa cosa, mi dà fastidio. A me piace fare le cose insieme al personaggio, perché solo così io posso sorprendermi. Se mi sorprendo io, sorprendo gli altri.
Verissimo, questa è una... A volte le ricette più riuscite sono quelle più facili, tra virgolette. Sì. Non per chi le fa, ma per gli ingredienti che hanno.
La cosa semplice è sempre un distillato di complessità. Il gesto semplice non deve essere il gesto spontaneo, deve essere il gesto naturale. La naturalezza è una conquista che costa grande fatica nella recitazione.
Sì, sono assolutamente d'accordo. Tra l'altro, una curiosità, pure Contarello è uno che ci va giù pesante sulle emozioni. Che fai? Cioè, hai fatto tu quello che andava per sottrazione, oppure tutte e due vi siete...
Ma è stato una bellissima lotta. Io ho cercato Contarello perché lui è un uomo del Po, e quindi ho cercato lo sguardo sul fiume più lontano che potessi immaginare dal mio, perché volevo che si incontrassero degli sguardi lontani per raccontare questo fiume. È vero che io indago Castelvolturno, che è un posto che esiste davvero, ma è anche vero che il luogo che abbiamo ricreato per il film è un microcosmo che esiste in quanto frutto di un lungo processo di trasfigurazione, laddove quell'immagine non è l'immagine reale, è un'immagine più che reale, è vera.
Nel frattempo ci dicono giustamente come si chiama questo film bellissimo che voglio andare a vedere, Il vizio della speranza, che è nei cinema da oggi, quindi sì. Insomma vi do sempre il solito consiglio, soprattutto per quanto riguarda quel cinema italiano non scontato d'autore, andateci nel primo fine settimana. Ad andare a vedere i blockbuster americani potete farlo quando volete, perché tanto rimangono un mese e mezzo, le major americane ce li lasciano a fare la muffa, e invece è fondamentale il primo fine settimana per far decollare, sì, il film. Quindi sì, non siate pigri, io ci torno sabato, questo per farvi
tutti sabato con Boris, mi raccomando, esatto.
domani dico dove vado, così se volete venire,
sì, coltiviamolo questo vizio della speranza.
Bravissimo, ecco, assolutamente. Ci andiamo a sentire Enzo Vitabile, Giuliano?
Sì,
Goppo Groove, vai.
Ah, vai, hai un brano da suggerirci, Edoardo, se, riguardo Enzo Vitabile? No. Vai, potete, okay, qualsiasi cosa, ossia?
Verità sarà.
Ti giuro,
adesso la trova. Adesso la trova, verità, assolutamente.
Verità sarà è l'inno che accompagna l'esplosione di ribellione di Maria in questo film.
E allora andiamocela a sentire.
Ha un groove veramente arrabbiato.
La scelta meravigliosa da parte di Edoardo con Enzo Vitabile, è un gran brano.
Con questo bella, sì, ciao alla fine, sì, meraviglioso, insomma.
Na, na, na.
Ci stava. Siamo giunti ai saluti finali per quanto riguarda. Lo so.
Io l'ultima, ma voi potete tornare quando vi pare. Cioè, tanto adesso Roma-Napoli, Napoli-Roma, per me, sì, che sono un oriundo qui a Roma, adesso ci metto un'ora. Cerco di praticamente lavorare a tutti i festival campani solo per poter tornare. Perché poi la nostalgia, è vero che si può provare da casa, ma si prova pure a 150 km.
Lontani si prova più forte.
È vero, è vero. Senti, che cosa vi ha lasciato il vizio della speranza? Nel senso che noi vi abbiamo detto per un'ora che cosa ha lasciato a noi, l'emozione, il...
Io l'ho chiamato un vero e proprio regalo e vi ringrazio,
esatto,
di questo.
Cioè, quella sensazione di riprendere, ecco, di riprendere coscienza della propria parte più vera, no? Cioè di, sia delle emozioni, ma anche proprio del guardare la realtà con altri occhi. Voi come ne uscite?
È difficile e ci vuole un po' di tempo a prendere le distanze da un'avventura dal punto di vista emotivo così intensa, così forte come è stata proprio la realizzazione di questo film, che è stato anche tecnicamente complesso perché abbiamo girato 34 giorni sotto la pioggia. Ma sono contento di quello che dice Giuliano, perché il desiderio era proprio quello di impacchettare un regalo per chi lo guarda, un regalo che mentre l'amico lo sta scartando ti chiedi sempre se gli piacerà oppure no. Quindi
è il dramma di tutti i registi, diciamo.
Sì, perché veramente uno lo fa perché per farvi godere, ecco. E quindi se avviene qualcosa, questa è la forma di restituzione più elevata alla quale io potrei aspirare.
E lasciami aggiungere che forse se c'è stato un declino del cinema italiano in passato è proprio perché si era perso questo gusto di fare un regalo a chi guardava, anche se lo si faceva semplicemente a se stessi. Pina, tu come ne esci?
Immagino, mi dispiace esausta solo di questo titolo, un po' così io avrei voluto chiamarlo Natale a Castelvolturno. Il Natale a Castelvolturno di De Angelis.
Mi dispiace che stai già con Edoardo.
Sarebbe stato giusto perché è la nostra favola di Natale.
Ma gli autori, come dire, non hanno voluto.
È strano,
e non so perché, guarda, era così bello.
È curioso, sai, sono quelle cose un po' che sono un po' delle lapidi, però
una pazzia.
È vero, però si potrebbe fare, il prossimo che cos'è? Un cinepanettone neomelodico?
Certo. Un casatiello. Sì. A Pasqua lo faccio.
Scherzi a parte, c'è già qualcosa senza che ci dite titolo, niente.
Oh, ma questo deve spoilerare in continuazione, ma non gli piace.
Vabbè, pure
però,
il mio lavoro.
Però allora possiamo dire che sto indagando su una storia vera, una storia che ha avuto luogo durante la Seconda Guerra Mondiale, ed è la storia di Salvatore Todaro, che era un sommergibilista che nel 1940 affondò la nave nemica belga, ma salvò i naufraghi riportandolo in terra sicura.
Mamma mia, c'è Caccia Ottobre Rosso
in salsa napoletana.
In salsa
oceanica. Forse lascerò per un po' Castelvolturno, solo per un po', perché quello è un elastico che appena lo tiro troppo mi riporta a sé, ma non lascerò l'acqua e soprattutto non lascerò, anzi intensificherò con questa storia la ricerca su che cosa vuol dire essere umani.
Bello, bellissimo, è il modo migliore per chiudere, non vediamo l'ora che venite a parlarne.
Allora, il vizio della speranza da oggi è un vizio, la speranza è un vizio che non dovremmo mai perdere. Grazie ancora Edoardo, grazie. De Angelis e Pina Turco, grazie anche a Boris come al solito, oggi mi sei piaciuto grazie più di tutte le altre volte.
Grazie, dalle 12 alle 15 domani. Domani.
E visto che il regalo lo avete fatto a noi, io mi permetto un piccolo regalo anche a voi, un grande Daniele Sepe, un brano bellissimo, le Range Felon. Grazie a tutti, a domani, grazie.
Radio Rock Podcast. Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente. Anche in podcast.